C'è una domanda di Anna, se non sbaglio, vero? Questa è Stazione Utopia da 3 anni in giro, quasi 3 anni, 2 anni, 2 anni, in giro per le nostre teste, in giro per i nostri cuori soprattutto. Vabbè.
Tu parlavi proprio, hai appena accennato al capitale e alla nuova situazione del lavoro. Io leggo un'altra parte del libro, un altro estratto. Ricordo che il libro è disponibile al banchetto del collettivo Utopia, lì dove sono anche tutti gli altri stand. Allora, il passaggio che leggevo è questo. La precarietà non è un aspetto particolare, più o meno ampio, della relazione produttiva, ma è il cuore nero del processo di produzione. L'impresa non acquista la forza lavoro di una persona, ma istanti separati della sua attività, cellule temporali che la rete si incarica continuamente di ricombinare. Il tempo di lavoro sociale diventa un oceano di cellule valorizzanti che possono essere convocate e ricombinate secondo le esigenze del capitale. Capitale ricombinante e lavoro precario sono le figure dominanti sulla scena del nostro tempo. Al capitale non occorre più usufruire dell'intero tempo di vita di un operaio. Gli occorrono frammenti isolati di tempo, istanti di attenzione e di operatività. Il capitale vuole essere libero di spaziare in ogni angolo del mondo per scovare il frammento di tempo umano disponibile a essere sfruttato per un salario più misero. Va alla ricerca del frammento di lavoro che può essere sfruttato a un costo più basso. Lo cattura, lo usa e lo espelle. La persona del lavoratore è giuridicamente libera, ma il suo tempo è schiavo. Il suo tempo non gli appartiene perché è a disposizione del cyberspazio produttivo ricombinante. Nella sfera del tempo precario non si può formulare alcun progetto di futuro, perché il tempo precario non si soggettivizza, non diviene soggetto di immaginazione, né di volontà, né di progetto. La frammentazione del tempo presente si rovescia nell'implosione del futuro. Mi fermo, anche se questa parte del libro la trovo molto interessante, e ti chiedo quindi se vogliamo sfuggire a questa logica, qual è la direzione secondo te che dobbiamo seguire per riformulare, per riapproparci del nostro tempo?
Ma anzitutto cerco di ritornare sulle cose che tu hai letto per cogliere un elemento che ci permetta di capire meglio, quasi di visualizzare quello che quelle strane frasi che ho scritto lì. Dunque, prima dicevamo l'utopia, la tecnologia, la rete. Ora, negli anni 70 e negli anni 80, e anche negli anni 90 in realtà, l'immaginazione di futuro legata alla creazione di Internet, all'immaginazione e poi alla costruzione tecnica di Internet, era legata con un'utopia molto concreta in un certo senso, l'utopia della liberazione dalla territorialità e anche dalle forme stabili, territorializzate dello sfruttamento. La rete sarà l'inizio di un processo di liberazione. Questo diceva l'utopia ciberculturale degli anni 80 e 90. Dopodiché cosa è successo? È successo, intendiamoci, le cose non succedono mai da sole, succede sempre una cosa ed il suo contrario insieme, ma è accaduto anche che la rete è divenuto lo strumento principale, la forma generale di un nuovo modello di sfruttamento che è quello che oggi chiamiamo precarizzazione. Non potremmo comprendere cosa la precarizzazione è se non potessimo riferirci all'esistenza della rete. E la rete è la macchina che costantemente ricombina, ricompone e sottomette frammenti di vita e di lavoro che sono lontani nel tempo, lontani nello spazio, che non si incontrano. Ecco, questo è quello che è accaduto negli ultimi 20 anni nei rapporti di lavoro. Un tempo il lavoro era lavoro territorializzato all'interno della fabbrica, era lavoro che stava spalla a spalla e dunque la comunità si costituiva costantemente all'interno del processo di lavoro medesimo. La rete ha distrutto questa possibilità di solidarietà territoriale, oggettiva, corporea, fisica. La rete ha creato la condizione di una frammentazione infinita del nostro tempo e della nostra presenza e contemporaneamente di una ricombinazione costante degli elementi frammentati di questo processo di lavoro. Ed ecco che mi sono dimenticato la tua domanda, naturalmente.
La direzione.
Ora, partiamo di qui. Partiamo da una condizione nella quale in realtà le condizioni di lavoro e di salario sono enormemente peggiorate negli ultimi 20 anni. Dunque l'utopia si è rovesciata nel suo contrario. I lavoratori oggi sono costretti in tutto il mondo a lavorare il doppio per guadagnare la metà. Questo è quello che l'esperienza ci insegna con ogni evidenza. Bel risultato, dirà qualcuno, delle vostre utopie e delle vostre trasformazioni, ma il gioco è sempre aperto. In realtà nel processo storico e nel processo sociale non c'è mai una vittoria né una sconfitta definitiva. Immaginiamo che cosa sta per accadere, che cosa potrebbe accadere, che cosa è iscritto all'interno della realtà come una possibilità che dobbiamo e possiamo immaginare e quindi dispiegare. Che cosa ci sta lì dentro? Ve lo dico con le parole di un centro di ricerca londinese che si chiama McKinsey. Sostiene, si tratta di un istituto di ricerca che la sa lunghissima su quello che sta accadendo sul piano tecnologico. Secondo un rapporto di questo istituto inglese, se domani mattina Google e le altre grandi aziende tecnologiche della Silicon Valley mettessero in produzione all'interno del ciclo produttivo contemporaneo le possibilità esistenti dell'intelligenza artificiale connessa con i processi di automazione, il 45% delle attività che oggi chiamiamo lavoro, che oggi sono salariate, scomparirebbero. E da un istante all'altro il 45% delle attività, secondo questi signori del McKinsey, il 45% dei lavori, degli impieghi attualmente esistenti non hanno nessuna ragione di esistere, sono inutili. Dobbiamo dunque disperarci per questa prospettiva che ci si presenta? Beh, certo, all'interno del rapporto di lavoro capitalistico questo significherebbe che ci viene sottratto il salario, e noi continuiamo a credere che sopravvivere sia possibile soltanto se in cambio della sopravvivenza siamo disposti ad offrire la nostra vita. Siamo convinti del fatto che il lavoro salariato sia qualcosa di naturale, come Adamo ed Eva, sia qualcosa che appartiene alla volontà di Dio, che infatti quel giorno in cui commettemmo lo sciocco errore di mangiare una mela ci disse: lavorerai con sudore oltre che partorire con dolore. Ecco, ma noi sappiamo che se quel Dio è mai esistito, in quel momento ha detto una sciocchezza, e ci siamo occupati nel corso della storia di dimostrare che il lavoro salariato è una sciocchezza. Il 45% e forse molto di più del nostro lavoro è inutile, e continuiamo a svolgerlo soltanto perché il rapporto di produzione capitalistico si fonda su uno scambio che è lo scambio della nostra sopravvivenza in cambio della prestazione della nostra vita. Dunque, qual è la direzione in cui andiamo? Bene, la direzione in cui andiamo attualmente è quello di uno sfruttamento crescente, di una miseria crescente, di una guerra in espansione. Ma cosa c'è dentro la realtà che non riusciamo ad esprimere, che non riusciamo a cogliere, che non riusciamo neppure a vedere, perché siamo obnubilati da una superstizione che si chiama lavoro salariato? Che cosa c'è dentro la potenza del sapere, dentro la potenza della tecnologia, dentro la potenza del collettivo e dell'intelligenza generale? Ci sta la liberazione dal lavoro, ci sta la liberazione dalla schiavitù del salario, ci sta la possibilità di una redistribuzione equa delle risorse, del tempo e di quel tempo di lavoro residuo che ancora rimane necessario. Qualcuno chiederà: ma scusa, e cosa faremo il giorno in cui l'intelligenza tecnica e l'utopia realizzata ci libererà dal lavoro salariato? Dormiremo forse tutto il giorno? Beh, diciamo la verità, sarebbe meglio che dover lavorare tutto il giorno, ma sappiamo benissimo che non non diventeremmo inattivi o pigri per la semplice ragione che non c'è più bisogno di lavorare. A quel punto probabilmente faremo l'unica cosa che il capitalismo non sa fare. Ci occuperemo dell'educazione dei bambini, ci occuperemo della nostra salute, ci occuperemo della salute di nostro fratello, ci occuperemo di piantare delle piante e magari di curarle, ci occuperemo cioè di tutto ciò che costituisce il veramente necessario a cui la forma di produzione capitalistica non è in grado di rispondere.
Bene, questo è Franco Berardi, questa è Radio Plaza, siete a Stazione Utopia, questo è Frank Zappa con Willy the Pimp. I'm a little pimp with my hair gas black, hair candy pants with my shoes shine black. All the boys that you can't beat. $20 bill, I can set you straight. Meet me on the corner, boy, I don't be late. Man in a suit with a bow tie neck. Gonna buy a truck with a day party check. Standing on the porch of the Lido Hotel, bruises in the lobby, love the way I sell. I dream, I rap, I care, I can, I live, I love, I Ha! bentornati su Radio Plaza. Comunque, per tutti quelli che hanno ascoltato l'intervento di Bifo e le chiacchiere che noi facciamo qui da questa piazza, e non solo da questa piazza, da un po' di tempo, volevo dirvi: sarà una risata che li seppellirà. E così mi autointroduco all'ultima domanda che io stesso farò, ma a cui non risponderò io, bensì Bifo, poiché nel libro Dopo il futuro, che troverete al banchetto, sempre lì a metà dei gazebo, prima del palco, si legge: nell'ironia vi è sempre la consapevolezza della dissociazione tra linguaggio e realtà. L'ironia è consapevolezza dell'irriducibilità del linguaggio al mondo e del mondo al linguaggio. L'ironia è spirito di irresponsabilità e quindi è dissoluzione del senso di colpa. Liberiamoci tutti. Dovevo fare una domanda?
No, va bene.
Io vado da solo, quindi...
Ti ho sentito dire delle cose interessanti, ma misteriose, enigmatiche. Anche perché è difficile rispondere alla domanda: cos'è l'ironia? Di cosa sta parlando quello là? Ecco, allora io provo a rispondere alla tua non domanda, cercando di arrampicarmi un poco sugli specchi, partendo da questa domanda: cos'è l'ironia? Cosa significa questa parola? Sapete,
se vuoi su
i
questi
linguisti...
specchi io ti posso allungare una mano, visto che mi arrampico alla grande.
Te ne ringrazio. I linguisti hanno una risposta, più o meno, secondo cui l'ironia sarebbe una figura del linguaggio nella quale noi diciamo una cosa per dire qualcosa di diverso, o forse addirittura per dire il contrario di quello che noi stiamo dicendo. È un modo possibile per rispondere alla domanda, ma io credo che in fondo la domanda non abbia risposte, perché qualsiasi risposta alla domanda cos'è l'ironia è una risposta non ironica. E ciò detto, cosa significa che l'ironia è, dal punto di vista non solo linguistico, ma anche etico, anche politico, la via d'uscita di cui disponiamo nelle situazioni che sembrano non avere alcuna via d'uscita? L'ironia è la consapevolezza del fatto che non vi è alcuna verità, che non vi è alcuna verità obiettiva, stabilita, e che, se di verità possiamo parlare, l'unica verità che abbia un senso è quella che si stabilisce nel flusso costante dello scambio, del dialogo, dell'interrogazione, della solidarietà, dello stare insieme interrogandosi. Caminante no hai camino, e il camino se ha se all'andar. Non c'è un percorso prestabilito. Il percorso lo fa la comunità che si muove insieme. Ora, l'ironia è la consapevolezza del fatto che, siccome non vi è un percorso, il percorso si stabilisce soltanto camminando insieme, dunque qualsiasi apparente verità eterna e stabilita si sgretola nel momento in cui la coscienza collettiva si muove in una direzione differente. Ecco, noi lo sappiamo per esperienza, anche se non abbiamo ragionato su questioni semiologiche o filosofiche, sappiamo per esperienza che nelle situazioni disperate la sola via d'uscita è quella che dipende dalla nostra capacità di trovare dei compagni di viaggio, è quella che dipende dalla nostra capacità di condividere la disperazione, perché la condivisione della disperazione è l'unica condizione dalla quale noi siamo in grado di intravedere una via d'uscita. Questo è l'ironia. L'ironia sta nel fatto che anche quando, come oggi, abbiamo la sensazione che il potere abbia definitivamente vinto la battaglia e che dunque nulla resti di possibile per la vita libera, per la vita autonoma, bene, a quel punto la via d'uscita la troviamo se sappiamo che tutto ciò che noi sappiamo non vale niente, che la percezione di impotenza che pure proviamo quotidianamente non è la verità, perché la verità non esiste, e la potenza per trasformare il mondo non dipende da qualcosa che esiste obiettivamente, ma dipende dalla coscienza collettiva che trova una soluzione anche laddove una soluzione non esiste.
Vi lascio godere l'applauso, anche con un po' di entusiasmo, chiaramente. Bello l'applauso in radio, non si sente spesso, tranne in qualche piccola trasmissione. Ebbene, signori, è un peccatissimo, è un peccatone, è un peccataccio, ma dobbiamo salutare Franco che ritorna nella sua Bologna, credo. Comunque riparte. E...
volevo sapere, secondo Vifo, se ha ancora senso lottare per il lavoro o avere, cioè far convergere gli sforzi per un altro tipo di lotta o di pretesa?
Dunque, io credo che non abbia mai avuto senso lottare per il lavoro e che in ultima analisi mai ci si sia battuti per il lavoro. Ci siamo battuti per il salario, ci siamo battuti per difendere la possibilità di sopravvivenza, e spesso questo batterci per il salario è stato legato con un'illusione, con una illusione che ci ha fatto molto male. L'illusione, la superstizione direi meglio, secondo cui lo scambio tra sopravvivenza e prestazione salariata sia in qualche modo un dato naturale, qualcosa che sta iscritto nella natura umana o nella natura della società. Questo non è vero. Il lavoro salariato è una costruzione sociale, la modernità ha potuto produrre tutto ciò che ha prodotto di buono oltre che di cattivo, perché abbiamo per 5 secoli accettato di vivere entro la superstizione del lavoro salariato. Poi succedono alcune cose nel XX secolo. Succede che il movimento operaio, a partire da quel primo maggio, comincia a dire basta con un orario di lavoro che distrugge la nostra vita. Limitiamo la giornata lavorativa. Quella è stata probabilmente la più grande conquista dell'intero XX secolo, e come sappiamo quella conquista è stata cancellata negli ultimi 30 anni, perché l'orario di 8 ore non esiste più se non nelle illusioni scritte della legge. Ma allora che dobbiamo fare oggi? Dobbiamo riprendere di fronte all'offensiva capitalistica che continuamente aggredisce il salario? Dobbiamo difendere il lavoro ancora una volta per difendere il nostro salario, come accadde alla Fiat nel 1980 con la sconfitta più dolorosa che il movimento operaio abbia conosciuto, o come successe nell'Inghilterra del 1983 quando i minatori della Union Miners si batterono eroicamente per difendere la loro possibilità di andare a lavorare 2 chilometri sottoterra per avere un salario? No, sbagliammo allora e perdemmo allora, e dunque non dobbiamo sbagliare di nuovo per evitare di perdere di nuovo. E allora cosa possiamo fare oggi? Ecco, io credo che oggi dobbiamo cominciare a dire e a scrivere sulle nostre bandiere: di lavoro non ce n'è più bisogno. Il rapporto fra la nostra vita e lo sfruttamento è una necessità storica dalla quale, grazie al nostro lavoro e soprattutto grazie alla nostra intelligenza e alla nostra solidarietà, ci siamo già liberati. Continuiamo a subire una schiavitù che non solo è brutale e disumana, ma soprattutto è stupida, soprattutto non corrisponde alle potenzialità dell'intelligenza collettiva. Dunque, che dobbiamo fare quando il capitale ci attacca? Beh, certo, talvolta saremo costretti probabilmente perfino a difendere il nostro lavoro, ma questo significa che siamo in un buco nero di sconfitta, che non siamo nemmeno capaci di vedere quella che è la nostra potenzialità. Siamo in un buco nero. Ci siamo, ci siamo perché c'è la guerra, perché c'è il fascismo che risorge, perché l'offensiva, perché il movimento operaio si è dissolto e non corrisponde più a nulla. Ma dunque da dove ripartiamo? A mio parere ripartiamo dalla cosa che è stata la più potente di tutte, l'alleanza del sapere con il rifiuto del lavoro, l'alleanza del sapere con i lavoratori che portano nella loro esperienza il rifiuto del lavoro. Quell'alleanza non è distruttiva, non è pigra, non è luddista. Quell'alleanza è l'unico progresso che possa essere reinventato. Per andare oltre il fascismo e oltre la guerra contemporanea, si tratta di ricominciare a dire c'è bisogno di intelligenza e c'è bisogno di tecnologia intelligente, non c'è più bisogno di lavoro salariato. È necessario non solo convincere noi stessi, che in fondo poi lo siamo, ma chiarire a tutti che il salario è una superstizione. È una superstizione che ci tiene legati ad una stupidità profonda. Quella stupidità di cui parla il rapporto McKinsey che citavo prima, un rapporto di parte capitalistica che ci comunica una cosa profondamente ambigua, ma anche estremamente ricca, ci comunica che il 45% delle attività che noi svolgiamo in cambio di salario potrebbe svolgere una macchina domani mattina. E allora perché non accade questo? Perché noi siamo costretti a difendere il nostro lavoro e perché il capitale continua ad imporci il lavoro. Ma quando fossimo capaci massicciamente, maggioritariamente, di riconoscere una verità così evidente, allora il processo di liberazione grazie all'intelligenza collettiva diventerebbe nuovamente possibile.
E a proposito di fascismo, il fascismo nacque negli anni 20 qua da noi, prendendo spunto dal Manifesto Futurista, e quindi riprendendo questo piccolo episodio, nel libro, il libro viene concluso da Franco, che conclude anche questo intervento a Radio Plaza per la prima volta a Marigliano, credo, una cittadina ridente
lo confesso,
e ridicola anche.